Vogliamo dare il benvenuto nel prezioso nome del Signore e auguriamo a tutti la ricca benedizione di Dio in questo giorno, in questo pomeriggio. Come già detto poco fa, vorremmo avere sempre una sala gremita perché il messaggio che portiamo è davvero il messaggio di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo con tutto ciò che esso comporta, con tutte le promesse per gli ultimi tempi, con tutto ciò che Dio ha previsto nel suo piano. E in realtà sarebbe meglio se il mondo intero venisse a sapere cosa Dio ha in serbo per l'umanità, come si presenta il suo piano, in che modo egli lo sta portando a compimento, anzi a conclusione, proprio ai nostri giorni. Prima di pregare e chiedere a Dio la sua benedizione, vorrei leggere alcuni versetti del capitolo 4 del Vangelo di Luca. Prima della preghiera vogliamo leggere Luca capitolo 4, versetti 17 a 22. Posso chiedervi che ci alziamo? Luca capitolo 4, versetti dal 17 a 22. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e, aperto il libro, trovò quel passo dove è scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri». Mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito». Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Fin qui la parola. Padre Celeste, ti chiediamo la tua grazia, la tua presenza, la guida del tuo Spirito Santo. Oh Dio, tu non sei un'idea né un'illusione, tu sei il creatore del cielo e della terra. Tu sei il Giudice Supremo, sei il Redentore e il Signore. Sei un Dio personale che ha instaurato comunione con gli uomini. Ci hai creati a tua immagine. Ti preghiamo, Signore, parlaci in modo del tutto speciale attraverso la tua parola e il tuo Spirito. Rendici silenziosi al tuo cospetto, affinché possiamo sederci ai tuoi piedi e accogliere in noi le dolci parole della tua bocca, affinché tu possa e possano portare frutto, affinché tu benedici. Insieme ti preghiamo. Lasciaci deporre la vita quotidiana con tutte le sue preoccupazioni e le sue difficoltà. Perdona tutti i nostri peccati, le nostre colpe, sii misericordioso con noi per la tua grande misericordia. Sii coronaci di grazia e di compassione, affinché anche noi possiamo dire come il tuo servo Davide: loda Signore, loda il Signore, anima mia e il mio intimo, il suo santo nome, che ti perdona tutte le colpe e guarisce tutte le tue infermità. Tu oggi voglia salvare, guarire, liberare, benedire. Sì, amato Signore, tu sei il risorto. Manifestati come colui che vive, come colui che parla, come colui che opera, come colui che è presente, come lo sposo della nostra anima che presto tornerà. Te lo chiediamo ancora una volta. Sì, in mezzo a noi, secondo la parola della promessa che tu stesso hai dato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Sii oggi in mezzo a noi e fa del bene a noi secondo la tua grande grazia e misericordia. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Oggi non tratteremo un solo argomento, ma esamineremo tutta una serie di passi biblici per dare così voce a Dio in modo esaustivo. Sarebbe bello se prendeste nota di questi passi biblici e magari li rileggeste in seguito, poiché così ci viene riferito della Chiesa di Berea. Ora, questi erano di sentimenti più nobili, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così. È assolutamente necessario che verifichiamo ciò che viene predicato, ma è altrettanto necessario che lo verifichiamo alla luce della parola di Dio, non con la nostra dottrina o con quella della Chiesa a cui apparteniamo, né con quella della comunità o delle chiese libere, affinché non giudichiamo dal nostro punto di vista, ma ci poniamo innanzitutto nel punto di vista divino, e questo è già stato stabilito nella Bibbia. E una volta che ci siamo posti su questo punto di vista biblico e divino, è comunque necessario pensare secondo i pensieri di Dio e sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Vedere la parola così come l'hanno vista i profeti e gli apostoli. Senza opinioni personali, senza interpretazioni proprio, ma semplicemente cogliendo il punto essenziale attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, proprio come avveniva per i profeti e gli apostoli. Vorrei forse ribadirlo ancora una volta, miei stimatissime signore e signori, cari fratelli e sorelle, naturalmente mi avrebbe fatto più piacere vedere 1000 persone davanti a me. Sono tra coloro che hanno avuto il privilegio di predicare a molte persone. Ne ho parlato da qualche parte in questi giorni. È successo a Kinshasa, l'ex Leopoldville. Lì avevamo, credo, affittato lo stadio che poteva ospitare 8000 persone o più. E quando sono arrivato sul posto c'erano già almeno 3 o 4000 persone fuori. E ho pensato, le porte non sono ancora state aperte, eppure la gente è già lì. Ero felice che fossero venute così tante persone. E quando sono arrivato alla porta, all'ingresso, due signori mi hanno afferrato improvvisamente per le braccia, uno a destra e l'altro a sinistra, e mi hanno detto: non ti lasciamo entrare a meno che tu non faccia in modo che anche noi possiamo ascoltare la predica. Ecco, la sala era piena, le porte erano chiuse e migliaia di persone erano in piedi fuori per ascoltare la parola di Dio. E infatti non mi lasciarono andare prima, non c'era nulla da fare a meno che non venisse loro assicurato che grazie alla trasmissione tramite altoparlanti anche tutte quelle migliaia di persone all'esterno avrebbero potuto ascoltare la parola. Qui davanti vedo una simpatica signora anziana che credo conosco da più tempo di chiunque altro. Mi ha sentito predicare nel 1953 in occasione di una grande conferenza a Bornum nell'Ars. All'epoca ero ancora molto giovane. Ho iniziato a predicare all'età di 18 anni dopo aver avvertito la vocazione divina che mi è stata poi confermata dal Signore il 2 aprile 1962. Passiamo ora all'argomento di oggi. Abbiamo annunciato che tratteremo alcuni argomenti sfiorando solo alcuni aspetti. Si tratta degli eventi più importanti di portata mondiale. Si tratta di capire dove conducono questi eventi, a quale esito portano. Si tratta anche di capire se il promesso ritorno di Gesù Cristo sia davvero imminente. A tutte queste domande ci sono solo risposte vaghe che ci inventiamo, oppure esistono affermazioni chiare al riguardo nella parola di Dio. E sono proprio questi punti che vogliamo approfondire oggi per ottenere un orientamento biblico e divino. Perché se le persone si illudono riguardo alle cose terrene, alla propria carriera professionale, prendono anche altre decisioni sbagliate nella vita di cui poi si pentono per poi ripeterle, questa è una cosa, anche se sono delle delusioni. Ma quando si tratta dell'eternità, quando si tratta davvero, come dicono gli americani, di the way of no return, quando si tratta di percorrere la via da cui non c'è più ritorno, da cui non si può più tornare indietro, ma che ci consegna al nostro destino eterno, allora è davvero necessario sapere se la questione ha una meta, se tale meta è divina e biblica, o se stiamo semplicemente illudendo noi stessi o gli altri. E dato che sulla terra ci sono così tante voci, e vi prego di comprendermi bene, non sono qui per permettermi di esprimere un giudizio, ma ci sono davvero così tante voci e tutte dicono di provenire da Dio, tutte dicono di aver ragione. Abbiamo così tante chiese, chiese libere, congregazioni, comunità, fino a gruppi più piccoli, e tutti dicono: noi abbiamo ragione, dovete venire da noi per raggiungere la salvezza. E con questa dottrina della beatitudine che ha avuto inizio la Chiesa romana, e lo si legge nero su bianco nella letteratura, si dice che chi non ha la Chiesa come madre non può avere Dio come padre, e molto altro ancora. Lì si viene resi beati per tutta la vita dall'espressione del neonato all'estrema unzione, e alla fine c'è poi il giuramento di... E poi alla fine bisogna dire, si deve ammettere: il fratello o la sorella non sono saliti in cielo, ma sono scesi in un purgatorio inventato, e così via. Lo dico solo e prego non per critica, ma per il dolore della mia anima, perché milioni di persone vengono fuorviate in nome di Dio e con la Bibbia, con parole interpretate erroneamente in grande forma, vengono allontanati da Dio, da ciò che Dio voleva realmente. Questo è un grande dolore. Passiamo ora a tutte le chiese libere o alle comunità, e quando poi ci si rende conto che si viene sviati anche dalla questione vera e propria, allora viene proprio da stare male. Sono una persona che conosce bene le chiese libere, dato che provengo proprio da questi ambienti. E se faccio questa osservazione solo per darci una scossa, affinché nessuno dia per scontato che la questione sia automaticamente vera, ma che ciascuno si convinca da sé sulla base della parola di Dio, se essa corrisponda davvero a ciò che gli apostoli e i profeti hanno proclamato nel nome del Signore, se la pratica che viviamo oggi sia conforme a quella del cristianesimo primitivo e se le cose combacino perfettamente. E per questo motivo teniamo una breve lezione biblica per poi passare anche alla parte che riguarda la fine dei tempi, poiché sono convinto che ciò sia molto, molto importante. Nell'epoca della Chiesa cristiana o nel periodo cristiano vi sono due generazioni di particolare importanza per quanto riguarda il carattere profetico e lo svolgimento della storia della salvezza. La prima generazione visse al tempo della prima venuta di Cristo. E se vogliamo comprendere ciò che Dio sta facendo ora secondo la sua parola, dobbiamo anche guardare indietro per vedere ciò che fece allora. Allora egli mandò un precursore. Ci si potrebbe chiedere: Dio il Signore aveva forse bisogno di un uomo che gli preparasse la via, che preparasse tutto così bene per lui? Ma così è scritto, e vorrei leggervi questi due passaggi dell'Antico Testamento affinché possiamo avere un piccolo accorgimento di ciò che Dio fa. Precisamente Isaia capitolo 40 dal versetto 3. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Il secondo passo si trova nel profeta Malachia, capitolo 3, versetto 1. Sappiate, io mando il mio angelo affinché prepari la via davanti a me. Questi due passaggi biblici sono riportati in sintesi nel Vangelo di Marco, capitolo 1. In questo modo l'uomo di Dio nel Nuovo Testamento ha posto direttamente l'opera divina di salvezza sulle fondamenta della parola profetica. Così ebbe inizio il Nuovo Testamento. In primo luogo con l'adempimento della profezia biblica, in secondo luogo con il fatto che gli uomini di Dio del Nuovo Testamento che ora potevano osservare e vivere in prima persona l'opera divina di salvezza, la fondarono sulla parola profetica. Leggo dal Vangelo secondo Marco capitolo 1 versetto 1. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Cosa vuole dirci oggi? Cosa vuole dirci Dio attraverso una parola del genere? Non penso, credo, forse, ma uomini inviati da Dio sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo hanno predetto nell'Antico Testamento ciò che sarebbe accaduto e nel Nuovo Testamento hanno interpretato alla luce della Scrittura ciò che è accaduto, hanno ordinato in modo giusto, e l'Antico e il Nuovo Testamento concordano al 100%. Sia lodato il nome del Signore. Se oggi siamo stati incaricati da Dio ad annunziare la Sua parola, non è certo per raccontare qualche storia o interpretare qualche parabola, ma in questo momento decisivo della storia della salvezza e della storia del mondo dobbiamo essere in grado di mostrare alle persone sulla base dell'Antico e del Nuovo Testamento le promesse e poi anche il loro adempimento. Vedete nel Vangelo di Matteo al capitolo 11, al Signore Gesù fu posta una domanda riguardo a Giovanni Battista, che era stato mandato come precursore, come preparatore della via, e lì egli dà la seguente risposta. Matteo capitolo 11, qui leggiamo dal versetto 9. Ma cosa andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. Qui il Signore Gesù ha reso testimonianza a Giovanni Battista e non ha parlato a titolo personale, ma ha fondato ciò che ha detto sulla Scrittura. Questo è ciò che oggi conta. Non creare atmosfera con tanti alleluia e cinga assa boom, ma proclamare autenticamente la vera parola di Dio per avvicinare le persone di questa generazione a Dio e al suo piano di salvezza, affinché possano decidere se vogliono prendervi parte o meno. Abbiamo letto all'inizio il capitolo 4 di Luca, dove infatti al nostro Signore era stato consegnato il libro del profeta Isaia, e egli aprì il capitolo 61 e ne lesse un brano. E improvvisamente, quando ebbe finito di leggere, disse: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a voi. Chiuse il libro e dalla sua bocca uscirono parole di benedizione. Ecco il nostro Signore, i profeti e gli apostoli. In fondo attingevano tutti dalla stessa fonte divina, dalla stessa parola. In Ebrei capitolo 1, versetto 1 è scritto infatti che Dio aveva parlato ai padri in molti modi attraverso i profeti, ma alla fine dei tempi ha parlato a noi nel Figlio. E nel Figlio Dio ha riassunto tutto, l'intera parola si è fatta carne e ha dimorato tra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria del Figlio unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Gli uomini di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, hanno sempre comunicato al popolo ciò che era all'ordine del giorno nel piano di salvezza di Dio, e ne hanno parlato e ne hanno scritto. Vorrei leggere alcuni passaggi riguardanti la responsabilità legata alla vocazione divina, tratti dalla lettera ai Colossesi capitolo 1. Colossesi capitolo 1 dal versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Ci rendiamo conto infatti che qui non parla un filosofo e un teologo, ma un uomo di Dio, consapevole della propria responsabilità davanti a Dio. Egli sapeva bene infatti che non agiva per conto proprio, ma che era stato posto in questo ministero in virtù di una vocazione divina. Non aveva scelta, poiché Dio lo aveva destinato a ciò. Qui egli dice: di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio, non da un comitato, non da un seminario qualsiasi, non da chissà dove, ma da Dio mi è stato affidato, mi ha dato per voi. A quale scopo? Qual era l'obiettivo? Per diffondere pienamente la parola di Dio. In Isaia 55 leggiamo che la parola di Dio non tornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Ora però nel capitolo 10 della lettera ai Romani è scritto: come può qualcuno predicare senza essere stato mandato? Come possono gli uomini credere senza aver udito? Quindi Dio può compiere attraverso la sua parola ciò per cui è stata inviata solo quando quella specifica parola di promessa è stata predicata, accolta con fede. Dio può vegliare su questa parola che noi accogliamo, affinché diventi poi in noi e attraverso di noi una realtà divina. Oggi non si tratta di una teoria, oggi si tratta della realtà divina nella sua vita, nella tua vita e nella mia. In Gesù Cristo nostro Signore, la parola si è fatta carne, vediamo come ciò sia avvenuto. l'angelo Gabriele si recò da Maria e le annunciò che avrebbe dato alla luce un figlio al quale avrebbe dovuto dare il nome di Emanuele, poiché egli avrebbe salvato il suo popolo dai suoi peccati. Ecco, questa è la via di Dio, la parola della promessa, e quando la parola della promessa viene accolta, allora lo spirito della promessa viene a rendere viva in noi la parola che abbiamo accolto. Solo così è possibile la nuova nascita. Oggi sono in molti a parlare di rinascita, di conversione, di altre esperienze, come ho detto ieri o l'altro ieri ad Amburgo o a Berlino, durante uno dei miei ultimi voli attraverso gli Stati Uniti, l'assistente di volo mi ha accolto con queste parole: è nato di nuovo. E naturalmente ho risposto: sono nato di nuovo. E come è con lei, e questa è stata la mia reazione spontanea. E poi mi è stato detto: la metà degli abitanti degli Stati Uniti d'America sono persone nate di nuovo, compresi Jimmy Carter e tutti gli e chi si possano essere. Se solo fosse così, vorremmo ringraziare Dio con tutto il cuore, perché allora il mondo oggi avrebbe già un aspetto completamente diverso. Gesù disse nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Possiamo predicare il regno di Dio, possiamo sognarlo, possiamo cantare di questo, ma non lo vedremo, a meno che non siamo nati di nuovo attraverso il seme divino della parola per opera dello Spirito Santo, a un'esperienza viva grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Voi, miei cari signore e signori, cari fratelli, non siete certo venuti qui questo pomeriggio perché vi presentassi qualcosa, un arredamento, un po' d'atmosfera religiosa, ma siete qui oggi, che lo sapeste in anticipo o meno, ora non ha più alcuna importanza. Allora ora lo sapete, al più tardi siete qui oggi per essere informati da Dio, su Dio, con Dio, per familiarizzare con ciò che Egli ha predetto nella sua parola, e il resto sta poi a voi. Per questo sono qui io. Solo nel giorno del giudizio nessuno potrà lamentarsi con me dicendo che non ha funzionato, ma che è andato tutto male. Dal capitolo 1 della lettera di Giacomo leggo ciò che riguarda questo argomento che abbiamo appena accennato. Giacomo capitolo 1 versetto 18. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Ci sono quindi in effetti sempre due aspetti, la teoria e la pratica. In teoria, se oggi andassimo in giro per le chiese e chiedessimo sei nato di nuovo, tutti risponderebbero di sì. E difficilmente si troverebbero qualcuno negli ambienti di fede che lo negherebbe. Ma dove sono le persone che hanno accolto la parola della verità come seme divino, che è il presupposto per una nuova nascita da Dio? Né dal soffio del vento né dalla pioggia nasce qualcosa, deve esserci un seme. Il seme è presente laddove avviene un'unione d'amore. E così l'uomo deve unirsi a Dio e il seme divino deve essere deposto nel suo cuore. Allora lo Spirito Santo discende sul seme divino per creare in noi una nuova vita divina e trasformare i figli degli uomini in figli di Dio. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo, questa è la pura verità. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 23, leggiamo il seguente testo. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Quelli erano uomini di Dio, ci hanno annunciato la verità. Quindi ora la domanda è: abbiamo vissuto personalmente questa esperienza con Dio? E vi spiego anche perché pongo questa domanda in questi termini. Paolo scrive ai Corinti: l'uomo naturale non percepisce nulla di ciò che proviene dallo Spirito di Dio. Per lui è una follia. Le cose spirituali devono essere comprese spiritualmente. Ma prima che ciò possa avvenire, devono avvenire la nascita dallo Spirito e il riempimento dello Spirito, affinché possiamo ricevere dalla sua pienezza grazia su grazia. Vi leggo le parole tratte dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 2. Qui è scritto, si potrebbe leggere molti versetti che potete consultare. Prima Corinti, capitolo 2, del versetto 6, sì, quasi al 16. Io leggo soltanto il versetto 14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Mi viene in mente il professor Bruna, che ha ricoperto una posizione di grande importanza tra i professori di teologia protestante a Basilea e Zurigo e in altre città prestigiose come Marburgo e così via. E ha scritto sul mistero della divinità. E in tale opera scrive e spiega, si può ripetere all'infinito alla regione. Lassù ci sono tre che devono essere uno. Eppure rimane solo un concetto astratto che la ragione non riuscirebbe a cogliere. A lui non fu concesso di vedere la rivelazione di Dio così com'è. Vale a dire, non che tre si uniscono, ma che l'unico Dio si sia rivelato come Padre nel Figlio e attraverso lo Spirito Santo per poter realizzare il proprio piano di salvezza con l'umanità. Torniamo a ciò che i servi di Dio ricevono dal Signore in termini di incarico e ministero. A tal proposito leggo da Prima Corinti capitolo 4. Prima Corinti capitolo 4, solo due versetti. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Dio ha dei misteri che non sono accessibili e comprensibili alle masse. Se pensiamo a Matteo 13, lì il Signore prese da parte i Suoi discepoli e disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri no. E poi riassume ciò che volevo esprimere così chiaramente nei seguenti versetti e parole. Matteo 13, 16 e 17. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, non le videro, e udite le cose che voi udite, non le udirono. Quindi, ma beati gli occhi vostri perché vedono. I vostri occhi sono beati perché vedono. Io non sono Dio, non posso permettermi di giudicare perché uno crede e l'altro no. Uno vede e l'altro no. Uno si lascia salvare e l'altro si perde, va perduto. Ciò che non rientra in quello che io posso fare non spetta a me decidere. È volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ma Dio sapeva e conosceva prima ancora della fondazione del mondo chi avrebbe creduto e chi no. Così già prima della fondazione del mondo egli poté scrivere nel libro della vita i nomi di coloro che avrebbero creduto, come ci viene riferito in Apocalisse 13 e in diversi passaggi della Sacra Scrittura. Passiamo ora al prossimo brano tratto dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, poi entreremo subito nella riflessione specifica di cui si tratta. 2 Corinti capitolo 5, qui leggiamo i versetti da 19 a 21. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ecco quindi, abbiamo davanti agli occhi la redenzione compiuta, la redenzione realizzata. Dio voleva salvare l'umanità. Dio eterno. Il suo piano è un piano eterno. A Dio non basta che l'uomo fiorisca come una rosa per poi appassire lentamente e scomparire. Dio ha creato l'uomo a sua immagine per avere comunione eterna con Lui. Dal momento del peccato originale l'uomo è andato perduto, si è separato da Dio ed è caduto sotto l'influenza del maligno. Ed ecco il punto: la distorsione e la travisazione delle parole non risalgono solo a 2000 anni fa, ma hanno avuto inizio nel giardino dell'Eden. Lì il nemico sotto le spoglie del serpente disse: Dio avrebbe davvero detto? Fu allora che il nemico di Dio iniziò a instillare dubbi negli uomini, dubbi su Dio e sulla sua parola. Ancora oggi l'umanità è tormentata dai dubbi su Dio e sulla sua parola, e sono veri e propri demoni quelli che tormentano gli uomini spingendoli a chiedersi continuamente: ma la parola di Dio è davvero vera? Chi era presente? Chi può confermarlo? E così via. Che io fossi presente alla creazione o meno, ancora oggi esiste la maestosa creazione, così come Dio l'ha chiamata all'esistenza. La questione non è affatto se noi fossimo presenti. La domanda è se abbiamo un po' di buonsenso e sappiamo che dietro a questa maestosa creazione deve esserci un creatore. Come può esistere una creazione senza un creatore? Se vi dicessi che questo misero leggio si è creato da solo, vi dareste una pacca sulla fronte. E forse anche sulla mia. No, non esiste nulla che sia creato da sé. Dio è il creatore di tutte le cose, e chi comprende un po' L'universo lo saprà, ne saprà più di quanto ne sapesse Lindbergh quando alla fine degli anni venti attraversò l'oceano con il primo aereo. Ne saprà sicuramente un po' di più. Cari amici, sono stato in 104 paesi e molto meglio predicare ai pagani che ai cristiani increduli. Mi credete? Certo, perché lì si può ancora davvero portare avanti il messaggio divino e annunciare la parola di Dio con tutto il cuore. Qui invece si sente ancora dire sì, lo dimostri, lo dimostri. Non dimenticherò mai quel giorno. Ero un uomo di Amburgo con cui mi trovavo sulla nave che dall'Europa portava nella Nuova Terra e lui mi vide leggere la Bibbia e in 11 giorni si ha tempo anche per leggere la Bibbia. E guardo un po', si avvicinò a me e mi disse, sta leggendo quel libro di fiabe? E io pensai tra me e me, la parola di Dio che per me è così preziosa, lui la descrive e la definisce un libro di fiabe. Risposi, gentile signore, stia tranquillo, ci rivedremo ancora durante questo viaggio. E guardo un po', accadde in meno che non si dica, ed era giunto il momento. Egli infatti voleva che tutto gli fosse dimostrato e mostrato. Allora alla fine ho semplicemente detto, se mi mostrerete la vostra ragione, io vi mostrerò Dio. E lui ha cominciato a dimenarsi. Allora ho detto, mi dimostri subito la sua intelligenza, proprio qui, in questo istante. Sì, disse lui, non posso farlo. E io dico, lei è troppo stupido per mostrarmi la sua intelligenza e pretende che io le mostri Dio onnipotente. E poi si è passati al sodo. Allora ero giovane, pronto di spirito, oggi sono invecchiato. Vedete di cosa si tratta in questi giorni? Si tratta di dare ragione a Dio e di non mettere in dubbio nulla di ciò che Egli ha detto nella Sua parola. Qui in questo testo, 2 Corinti 5, servitori di Dio sono definiti messaggeri e ambasciatori di Cristo, ai quali è stato affidato un incarico, un ministero, una vocazione, una responsabilità, ovvero quella di proclamare al posto di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. La riconciliazione di Dio con l'umanità ha avuto luogo in Cristo. C'è una sola rivelazione personale di Dio sulla terra ed è in Gesù Cristo nostro Signore. I profeti hanno parlato di Lui e la parola si è manifestata a loro. Ma solo uno ha potuto dire, chi vede me vede il Padre, io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso, è un'opera compiuta, realizzata e portata a termine in modo completo da parte di Dio. A noi non resta che accogliere ciò che Dio ci ha già donato per grazia, ed è per questo che serve l'annunzio del Vangelo affinché gli uomini giungano alla fede. Vorrei leggere un brano dalla lettera da Tito capitolo 1 versetti da 1 a 3. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Qui arriviamo al punto, la parola. Il disegno di Dio era stabilito fin dall'eternità. I profeti hanno predetto ciò che sarebbe accaduto, poi gli apostoli hanno ordinato i fatti predetti e quelli che si stavano realizzando e hanno potuto scrivere, manifestata al tempo stabilito mediante la predicazione per ordine di Dio. C'erano uomini che non agivano di propria iniziativa, Credo che nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 sia scritto che chi parla di propria iniziativa rende testimonianza di se stesso, ma chi parla nel nome del Signore rende testimonianza al Signore. Due passaggi delle Scritture, uno tratto da Giovanni 8, versetto 12. Qui il nostro Signore dice: allora Gesù parlò loro di nuovo e disse: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nel capitolo 7 di Giovanni leggiamo dal versetto 16. Gesù quindi rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. E ora arriva il punto cruciale. Vi prego di ascoltare attentamente. Se uno vuole fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio, se io parlo di mio. Beh, questo vale ancora oggi. Solo a chi è sinceramente disposto a conoscere e a compiere la volontà di Dio, solo a costui sarà rivelata la volontà di Dio. Tutti gli altri hanno una resistenza innata e si oppongono allo Spirito e alla parola di Dio. Ma come scritto, lo rileggo ancora una volta. Gesù quindi rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio, se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Che parole meravigliosa! Sono così grato a Dio di non dover rappresentare nessuna chiesa, né tantomeno una mia opera missionaria. Dio mi ha affidato un compito. Desidero servire tutti i figli di Dio, come è stato profetizzato riguardo al nostro Signore, come Lui profetizzò Caifa. Quando sarà elevato, attirerà a sé tutti i figli di Dio. Oggi non si tratta di costruire una chiesa. Oggi parleremo della chiamata, della formazione, del perfezionamento della Chiesa di Gesù Cristo. Su quale chiesa dovremmo edificare? Cari amici, oggi siamo qui. Se questo vi sconvolge, per me va bene, ma oggi siamo qui per ascoltare la vera parola di Dio. Gesù disse nel Vangelo di Matteo capitolo 16: edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Non disse a Pietro: costruisci tu la mia chiesa. Non disse a Paolo: costruisci tu la mia chiesa. Ha istituito diversi ministeri nella chiesa. È Lui stesso che ha redento la Chiesa, è Lui che la edifica, è Lui che la perfeziona ed è Lui che tornerà per prendere la Chiesa che ha acquistato sulla croce del Golgota. Pertanto nessuno può dire che sia la Chiesa di questo o di quello, ma così come siamo diventati figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, così facciamo parte della Chiesa del Signore, che è composta da tutte le lingue, i popoli e le nazioni, da tutte le denominazioni. Proprio tutti coloro che sono nati di nuovo a una speranza viva e sono battezzati in un unico corpo mediante lo Spirito Santo. Secondo Prima Corinti capitolo 12, versetto 12. Veniamo ora alla missione divina. A tal proposito leggo Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 2 e 3. Fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Ci sono due aspetti. C'è chi si illude di avere una missione e poi ci sono persone che agiscono per conto di lui, che sono sotto il suo mandato, ma che non saprebbero affatto cosa fare se non fossero state in qualche modo incaricate di farlo. Se diamo uno sguardo all'Antico Testamento, vediamo che le missioni degli uomini di Dio erano sempre diverse. Noè aveva il suo incarico, Abramo il suo, Enoch il suo, Mosè il suo, Giosuè il suo, Giobbe, chiunque essi fossero, Elia, Eliseo, chiunque essi fossero. Nessuno copiava l'altro, ognuno aveva la propria missione originale. Di Noè è scritto, egli fece tutto esattamente come il Signore gli aveva comandato. E di Mosè è scritto, fece tutto come gli era stato mostrato sul Monte Santo. E di Elia è scritto, ho fatto tutto questo secondo la parola del Signore. Pertanto gli uomini di Dio vengono inseriti nell'opera di Dio in virtù di una vocazione divina, di una chiamata divina, per annunziare all'umanità in accordo con lo sviluppo della storia della salvezza, la parola dell'ora e ciò che è attualmente attuale nel programma di Dio. I veri uomini di Dio hanno una visione d'insieme di ciò che Dio fa, ha fatto e farà ancora. Ci sono alcuni che guardano la Bibbia con un po' di disprezzo, e dicono: ah sì, è pur sempre un libro che parla di Israele e poi di ciò che è accaduto 2000 anni fa. A che mi serve questo libro? Sono tutte storie antiche. Che cosa me ne faccio oggi, nel XX secolo, di queste vecchie storie? Sì, chi erano mai questi Paolo, Matteo, Pietro, Giovanni? A questa gente che mi importa di loro oggi? Vedete, in realtà non è affatto così. È completamente diverso. Dio ha sempre avuto i suoi servitori, i suoi messaggeri. Quello che dobbiamo trovare è questo filo conduttore della profezia biblica che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento, dove Dio ci illumina sul passato, sul presente e sul futuro e ci offre una visione d'insieme dell'intero disegno di salvezza del nostro Dio. Voglio dire, è scritto nella lettera agli Ebrei in riferimento all'Antico Testamento, qui in Ebrei 3, l'uomo di Dio ha riportato ed espresso quanto segue. Ebrei capitolo 3, versetto 5. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Non solo i 10 comandamenti, non solo tutte le descrizioni dei sacrifici. Egli era destinato a rendere testimonianza di ciò che in seguito sarebbe stato annunziato come rivelazione. Leggiamo nell'ultimo libro della Bibbia, nel primo capitolo, versetto 1, dove si trovano le seguenti parole. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi non solo il passato, ma anche il futuro. L'intero futuro della Chiesa è stato messo in luce. E le 7 lettere hanno carattere profetico e salvifico, e noi Viviamo ora nell'ultima epoca della Chiesa, nell'epoca della Chiesa di Laodicea, e per grazia abbiamo ascoltato l'ultimo messaggio in cui tutti i misteri sono stati riassunti e rivelati per grazia. Non abbiamo quindi da proclamare verità parziali. Vi prego di accettare anche questo per quello che è. Non si tratta di un giudizio, tantomeno di una condanna, ma solo di una constatazione. Quando Dio diede inizio a una nuova epoca ai tempi della Riforma, non tutto fu rivelato in una sola volta. È avvenuto passo dopo passo la giustificazione per fede. Questa è stata la prima svolta. Dobbiamo immaginarlo così. Fino al Medioevo, infatti, tutti coloro che non appartenevano alla Chiesa romana, fossero essi ebrei o cristiani, erano considerati preda facile. Non c'era alcuna predicazione aperta del Vangelo. La Bibbia era proibita. I preti potevano fare quello che volevano. E ho vissuto in prima persona il periodo in cui i cattolici non era permesso di leggere la Bibbia. Ora tutto è cambiato perché non c'era più nulla che potesse fermarlo. Ma all'epoca era tutto diverso, anche se il sindaco del paese o il parroco sapevano leggere. Oggi tutti sanno leggere, oggi tutti sanno scrivere, ma guardate, Dio ha dato inizio a una nuova epoca dai tempi della Riforma. C'erano uomini in Svizzera, in Spagna, in Olanda, in Germania, in Inghilterra, ovunque, qui un Wycliffe, là un Hus, là un Zwingli, là un Calvino, qui un Lutero, Schwenkfeld, chi fossero tutti loro, Erasmo a Rotterdam. Non c'era più modo di fermarlo, la svolta era avvenuta, Dio ha dato inizio a una nuova era e Martin Luther fu il più grande uomo di Dio che abbiamo mai avuto. Schwenkfeld, suo compagno di viaggio dal punto di vista della comprensione, era già andato oltre ciò che aveva raggiunto Lutero, ma su questo non vogliamo soffermarci ora. In ogni caso Dio ha dato vita un inizio davvero nuovo. Da allora si seguirono i risvegli spirituali uno dopo l'altro. John Wesley e molti altri si sono fatti avanti per proclamare la parola. William Booth e tutti gli altri, poi è arrivato Moody e Sankey, Finney, poi sono arrivati loro e fino alla fine del secolo un Wigginworth, qui un dottor Price là. Dio ha avuto i suoi uomini ovunque in ogni epoca. Ma ora viviamo alla fine dei tempi. E se voi, mie care signore e signori, cari amici, cari fratelli e sorelle, pensate che io non sappia di cosa sto parlando, allora vi sbagliate. Non farei il giro del mondo se non sapessi di cosa sto parlando e in chi credo. Viviamo negli ultimi tempi, ne parleremo tra poco in modo molto chiaro e sintetico. L'importante è comprendere l'aspetto spirituale, vale a dire che Dio accompagna il suo popolo di conoscenza in conoscenza, lo conduce di chiarezza in chiarezza, dalla giustificazione mediante la fede in Gesù Cristo, dall'opera di redenzione compiuta sulla croce fino alla santificazione della parola di verità, poi dalla santificazione della parola di verità al battesimo con lo Spirito Santo, dal battesimo con lo Spirito Santo all'iniziazione e al riempimento con tutta la pienezza di Dio, di cui già scrisse Paolo, finché tutto non sarà restaurato e riportato allo stato in cui si trovava la Chiesa all'inizio. Gesù Cristo è l'Alfa e Omega, il primo e l'ultimo, colui che era, che è e che viene. Così come ha agito all'inizio, così agirà alla fine. La Chiesa che Dio sta ora chiamando a sé, nella quale tutto viene restaurato, dovrà essere ritrovata alla fine nello stesso stato, nella stessa forza, nella stessa dottrina. Tutto dovrà essere e sarà alla fine come era all'inizio. questa chiesa che Dio sta preparando. Quando Gesù tornerà, in Matteo 25 è scritto di Lui e dell'evento del suo ritorno. E quelli che erano pronti entrarono con Lui alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Ci sono persone che dicono che il Signore Gesù sia già venuto. E questo mi fa sorridere un po', anche se mi addolora. Ma io vi dico, finché sono ancora sulla terra, Lui non è venuto, perché quando Lui verrà, io me ne andrò. E infatti scritto, io vado a prepararvi un posto e tornerò per prendervi con me, affinché anche voi siate dove sono io. Giovanni 14, 1 a 3. E così rimane. Gesù non tornerà su questa terra, per questo ha ammonito e ha scritto, ho fatto scrivere, quando vi diranno, eccolo qui, eccolo là, e nel deserto e nelle stanze interne. Non credeteci, perché come il lampo parte dall'Oriente e risplende fino all'Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. E quando si tratta della parola di Dio, il fratello Frank non ammette compromessi. Potete prendervi la mia testa, ma nessun compromesso. L'avete sentito? Potete decapitarmi, ma da me non otterrete alcun compromesso quando si tratta della sacra parola di Dio, perché sono stato chiamato a proclamare la verità della parola di Dio e sono pronto a pagare con la vita per essa. È stato molto chiaro. Ora proseguiremo. Ora però le cose vanno un po' meglio. Chi deve andarsene può andarsene. Non ce l'abbiamo con nessuno. Il tempo, dopo tutto, è limitato per tutti.